Allora siamo in questa chiesa, poi dopo ne parleremo meglio, questa chiesa è anche la chiesa della Polizia di Stato e Monsignor Giuseppe Saia, che è rettore e anche il coordinatore nazionale di tutti i cappellani che si occupano della Polizia, che noi ringraziamo perché è importante per la nostra vita e ci dà un saluto, lo ringraziamo di averci accolto qui per questa mattinata.
Buongiorno a tutti, grazie Don Andrea e soprattutto grazie di aver avuto la bella idea di venire a visitare un po' i luoghi un po' tipici di Roma. Qui è un luogo che ha una storia antichissima, in quanto originariamente, diciamo, la struttura iniziale era benedettina fino verso l'anno 1000, poi nel 1300 diventerà un ambiente tipicamente francescano, soprattutto tramite un grande monastero che era quello delle Clarisse, e difatti vedete che due degli altari sono dedicati, uno a San Francesco e uno a Santa Chiara, proprio là in fondo. Al tempo stesso è legato anche a un'altra antichissima tradizione, qui questo grande crocifisso bellissimo del secolo XIII, XIV, insomma, quella cioè di Santa Brigida, e l'altare qui alla mia destra, quello centrale, è dedicato a lei, in quanto veniva qui a pregare proprio su questo crocifisso, ebbe anche delle visioni, eccetera, e a Santa Brigida è dedicato un po' anche la sua carità che faceva in quel periodo, soprattutto con almeno una delle tradizioni del nome Panisperna, di questa via Nonistrano, Panisperna, pane e prosciutto, era forse un po' così il regalo dato soprattutto alla domenica quando venivano i pellegrini a visitare, un piccolo sostegno, insomma, ecco, quella almeno è una delle etimologie a cui si dedica questa via così strana, anche se poi via Panisperna è legata anche a un'altra cosa. Qui dietro abbiamo il ministero dove c'era, diciamo, la parte più rurale di questo grande monastero, che il monastero è in questa zona, più verso la mia parte, qui verso destra, e era dedicato appunto sorgerà all'inizio del Novecento con Giolitti, eccetera, la grande struttura del Ministero dell'Interno. E quindi le suore è stato incamerato con la presa di Porta Pia, famose leggi eversive dell'epoca, verrà appunto incamerato tutto e le suore francescane che erano qui mandate in via dei Selci di sotto, e lasceranno questo bellissimo patrimonio che era uno dei grandi monasteri. Altro tema legato forse a voi è, vedete in fondo dove c'è l'altare di Santa Chiara, il monumento al Cardinal Sirleto, cardinale molto importante nel periodo soprattutto del Concilio di Trento, un cardinale calabrese, un grande umanista, che verrà sepolto pure anche qui. Un altro ricordo, diciamo, legato a questa struttura è la figura del grande Papa che ha determinato un po' Leone XIII. Infatti vedrete quando vi faranno visitare i reliquiari, ha lasciato qui un kit di regalo, candelabri d'argento, sedie varie, diciamo. Perché lui era vescovo qui, quando è stato consacrato vescovo qui, Leone XIII, e in suo onore poi verrà fatta nel 40° quella balconata d'ingresso, non questa qui, ma quella dietro sulla strada, in onore appunto alla municipalità di Roma farà questo omaggio, diciamo, in suo regalo a questo grande Papa, diciamo, della Rerum Novarum, quindi la prima grande enciclica sociale. E poi ci sarebbero altre cose da dire. Sotto, avete visto, c'è la cripta, che forse è all'inizio del culto di San Lorenzo, a cui è dedicato appunto questa chiesa. Sapete che San Lorenzo, proprio Pietro e Paolo, è il santo più venerato a Roma. Aveva circa una trentina di chiese, addirittura tra basiliche, eccetera. Questa è una delle, di quelle, perché qui era il luogo del suo martirio, del 258, ed è scritto un po' da quell'affresco di Catì, un po' scenografico, di scuola michelangiolesca, le varie fasi prima dell'arresto di Sisto II con i suoi diaconi famosi, di cui il capo era appunto Lorenzo, e poi il 10 agosto vedremo il martirio di questo grande santo, e si presume sia stato in questa zona qui, insomma le probabilità storiche sono abbastanza valide. E perché era uno dei colli un po' malfamati dell'epoca, insomma, no? Il colle Viminalis Viminis, dei Vimini, in quanto era incolto, insomma. Poi sarà Sisto V che farà questa grande via, via Panisperna, e quindi diventerà una zona non più legata alla Suburra, quindi diciamo nella zona vicino al Circo Massimo, ma diventerà una zona piuttosto aristocratica. E allora costruiranno appunto questo grande monastero e così via. Ecco, già tutto un retaggio storico, sarebbe lungo ovviamente. Comunque da buoni romani cercate di capire bene un po' la vostra città, di conoscerla, ecco, nelle sue bellezze, che a volte sono così nascoste, si passa magari sopra pensiero davanti a tanta ricchezza, a tanta memoria. Io mi ricordo un aneddoto molto, se volete, un po' particolare. Eravamo nella sala del municipio, no? Con due scolaresche per una certa occasione, eccetera, e dopo la conferenza si alza un bambino e dice: ma cosa vogliono dire quelle scritte tutte attorno? Se ricordate, se siete stati ancora nella sala del consiglio, ci sono proprio queste specie di epigrafi, tutte in latino. E dice, ha risposto ovviamente l'interlocutore: siete di Roma ma non conoscete la vostra lingua. Magari vengono i finlandesi, vengono gli svedesi, e voi che siete di Roma non conoscete la quella, è il latino, dice. Questo per dire come è un po' importante, una bella iniziativa, penso, di Don Andrea, di andare a visitare e portare a culturare un momentino la vostra ricchezza, oltre che spirituale, anche umana, di queste antiche memorie. Bene, buona continuazione.
Grazie.
Allora, grazie a Dio, finisce il sesto anno anche di questo corso della storia, quindi evviva, oggi concludiamo un altro anno. E sia lode al Signore, grazie a voi che siete venuti. E l'anno prossimo continueremo, se Dio vorrà, parlando del periodo del barocco fino alla Rivoluzione Francese e alla venuta dei soldati napoleonici qui, visitando altre cose, ma adesso ci soffermiamo ancora su questo. Allora, il motivo per cui noi siamo qui è proprio quello del cardinale Sirleto. Il cardinale Sirleto è quello che ha presieduto la commissione di redazione del Catechismo Romano. Era appunto, come ci diceva il nostro rettore, un grande intellettuale, era di origine calabrese, e questa cosa lo portava a conoscere benissimo il greco, quindi oltre a essere un latinista aveva questa grande conoscenza del greco, e fu grande consigliere del Cervini, che divenne poi Papa Marcello II, e quando il cardinal Cervini andò al Concilio di Trento, Sirleto era a Roma, si scambiavano le lettere, quindi vivevano, diciamo, come due amici intellettuali, si scambiavano le informazioni. Sapete, l'abbiamo già visto, è durato tanti anni il Concilio di Trento, no? E nel frattempo lui stava lavorando alla Vulgata, la Vulgata che poi dopo uscì in versione emendata alla fine del Cinquecento, e anche studiava la Settanta, cioè la versione greca fatta dai maestri ebrei ad Alessandria d'Egitto, che anche se non fu utilizzata poi dopo, ma serviva per vedere le versioni originarie della Vulgata. Nel 1553 diventò custode della Biblioteca Vaticana e poi pian piano divenne addirittura il prefetto, quindi fu il responsabile di tutti i manoscritti vaticani, e, prima della collezione greca e poi dell'intera collezione dei manoscritti. Fu fatto cardinale nel 1565 su suggerimento di San Carlo Borromeo, questo grande santo di Milano che portò la riforma a divenire realtà, no? E fu coinvolto nella commissione dei quattro cardinali che di fatto lui presiedeva come, diciamo, autorità, fra virgolette, intellettuale, che redasse il catechismo, e lavorò alla Messale, il famoso Messale di Pio V, e alla Vulgata, appunto, che poi uscì, la Sisto Clementina uscì successivamente, ma di fatto è il grande responsabile di questa edizione. Nel 1568, fra l'altro, fu preposto alla Pia Opera dei Catecumeni. Voi sapete che nel 1500 riprende in forma diversa questa opera che c'era nella Chiesa Antica senza avere un nome, cioè un gruppo di persone che seguono espressamente quelli che si convertono al cattolicesimo, e in particolare seguiva gli ebrei e gli arabi, i mori, si diceva allora, che diventavano cristiani. Poi, quando fu creato la commissione dell'Indice, fu di fatto la figura più importante che si occupava di questo. E quindi allora siamo qui, voi lo potete immaginare che cammina qui in mezzo, diciamo della parte sua è rimasto, siamo proprio negli ultimi anni, l'affresco è fine 500, tutto il resto è stato poi rifatto nel 700 e poi sotto il 13°, ma la struttura, la forma del luogo, eccetera, fu fatta a suo tempo, perché lui era cardinale di questa chiesa. E quindi per questo poi ha la cappella con la sua sepoltura, poi la vedremo meglio, no? Quindi immaginatevi questa persona che dice: lo facciamo o no questo catechismo? Come lo facciamo? Cosa mettiamo prima? Cosa mettiamo dopo? E che senso ha? Che rapporto ha con i catechismi di Lutero, di Calvino, con i catechismi degli altri cattolici? Cioè, ancora una volta ci ricorda che come oggi un catechismo si fa alla CEI, al vicariato, eccetera, così a Trento gli uomini che hanno lavorato, lavoravano qui. Lui era responsabile di questa chiesa, la fece integralmente ricostituire e poi alla morte chiese ovviamente di essere sepolto qui. Entriamo allora direttamente nel tema. Notate innanzitutto nella prima pagina questa tabella, e senza entrare nel merito, è una tabella tra l'altro scritta per difetto, cioè in realtà mancano molti più testi. Cosa vuol dire? Che tutti questi autori scrivono catechismi. Pensate a Erasmo per primo, ma non è il primo, in realtà ce ne sono precedenti. È un periodo in cui tantissime persone cattoliche e tutti i gruppi protestanti producono dei catechismi. Segno che si sentiva l'esigenza della formazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, segno anche che c'era una conflittualità, quindi ognuno voleva chiarire la sua posizione, ma segno proprio di un evento nuovo che avveniva, che era l'invenzione della stampa. Come sapete, Gutenberg inventa la stampa e poi morirà, peraltro, poveraccio, perché in grandissima povertà, perché gli fu rubato da un suo collega il suo brevetto, diciamo. E nel 1455, in 5 anni, produce la prima Bibbia. Pensate a questo cambio enorme, cioè prima per scrivere una Bibbia intera servivano circa 3 anni di lavoro di uno scriba, e servivano 200 pelli di pecora per avere l'intero testo della Bibbia. Pensate quanto costava, cioè la Bibbia non l'avevano le persone, non perché, dice la leggenda, i cattolici non volevano, è una stupidaggine. La Bibbia non c'era perché non si poteva avere. C'era solo il vescovo aveva la Bibbia, solo un monastero, solo una facoltà teologica aveva una Bibbia. È un libro così, qualcuno ha visto il Codice Vaticano, quanto è grande, per esempio, fatto da 3 grandi copisti, non si sa bene dove, probabilmente a Costantinopoli o in Egitto, e poi è arrivato a Costantinopoli. Sono 3 anni di lavoro per scrivere a mano e appunto 200 pelli di pecora. Quando si arriva alla stampa, una volta che tu hai impostato i caratteri, in un attimo tu hai 1000 Bibbie. E pensate che il cardinale Martini, che ha studiato la diffusione delle Bibbie, racconta che fra il 1450 e il 1500 vengono stampate talmente tante Bibbie, anche in volgare, in tutte le lingue, italiano, tedesco, inglese e così via, che noi possediamo 5500 copie delle famose quattrocentine e cinquecentine, cioè delle Bibbie del 1450-1500. Sono rimasti 5500 esemplari, pensate quante ce n'erano di più. Mentre, non so, dei codici antichi noi ne abbiamo uno, ne abbiamo quattro, cioè il testo di oggi si fa a partire da quattro grandi codici. La maggior parte dei testi antichi di Platone, di Aristotele, hanno un solo manoscritto che si è salvato nel tempo, da cui poi dopo sono riprodotti a stampa tutti quanti i testi, no? E l'anno prossimo parleremo di Caravaggio. Voi sapete che Caravaggio, per esempio, rappresenta San Matteo e l'angelo nella Cappella Contarelli, cioè la Chiesa Cattolica mette al centro l'ispirazione della scrittura, cioè è evidente che la scrittura è importante, no? E studieremo meglio questa cosa vuol dire. Ma insieme alla scrittura c'è questa fioritura, cioè la prima, i due libri più stampati, potremmo dire, sono la Bibbia e i catechismi. Allora, se voi guardate, ci sono i catechismi di Lutero, i catechismi di Calvino, di Butzer, Martin Butzer, eccetera, di Agricola, dei protestanti, sono tutti i catechismi dei cattolici. E interessante, Erasmo, come umanista, è uno dei primi che si dedica anche a questo, no? Vi leggo un testo di Erasmo che non è qui, perché mi è ritornato in mente dopo, ma lo trovate nei testi che vi ho dato precedentemente. In un famoso scritto sull'esortazione allo studio della filosofia cristiana, la chiama lui, Erasmo dice: se arriva qualcosa dai Caldei o dagli Egizi, i Caldei sarebbero i Babilonesi, come si diceva allora, bramiamo ardentemente di conoscerlo, proprio perché viene da un mondo a noi estraneo, e l'arrivare da lontano fa parte del suo valore. Spesso sulle fantasie di un povero uomo, per non dire di un impostore, ci tormentiamo ansiosamente, non solo senza alcun frutto, ma con grande spreco di tempo. Erasmo dice: ma la gente quanto tempo spreca a seguire delle storie secondarie dell'ultimo letterato, dell'ultimo romanziere, dell'ultimo scritto che non vale niente, no? Ma come mai una curiosità di questo genere non stuzzica l'animo dei cristiani, che sanno benissimo che la loro dottrina non viene dall'Egitto o dalla Siria, ma dal cielo stesso? Perché non riflettiamo tutti che è necessario sia uno straordinario, mai visto genere di filosofia, quello di predicarci il quale colui che era Dio si è fatto uomo, colui che era immortale si è fatto mortale, colui che era nel cuore del Padre è sceso in terra? Cioè, è possibile, dice Erasmo, che noi andiamo a leggere qualsiasi cosa e i cristiani non si occupano di Gesù Cristo, non sanno niente, non sanno l'ABC, non sanno... Per questo scrive, per questo, diciamo, è tutto un mondo come oggi che cerca di dire: ma guardate, queste cose sono molto più interessanti di altre cose. E continua Erasmo: è necessario che sia qualcosa di grande, di niente affatto comune, qualsiasi cosa sia, ciò che è venuto a insegnarci quel maestro tanto ammirevole, Gesù Cristo, dopo tante scuole di filosofi e tanti insigni profeti. Perché qui non conosciamo, analizziamo, discutiamo con pia curiosità ogni singola cosa? Erasmo, diciamo, dentro questo mondo vuole che il cristianesimo sia conosciuto. E vuole che sia conosciuto a un livello dotto dagli intellettuali. Notate, Erasmo è uno che chiaramente è un grande intellettuale, se parlava un contadino non avrebbe capito niente, ma per altro livello Erasmo è uno che vuole che il contadino anche sappia, così come Lutero, così come Calvino, così come il Concilio di Trento parla ai teologi, ma poi dopo vuole che tutti amino e parlino, no? Allora c'è questa esigenza, perché la popolazione man mano legge. E allora si dice: ma che cosa, come possiamo trasmettere, consegnare, dare materiale perché le persone possano comprendere le varie realtà? E arriviamo al primo grande, la prima grande questione, il problema della sintesi. Che cos'è un catechismo? Un catechismo è una realtà, diciamolo in questa maniera, che mostra che la fede è semplice. Cioè, se non ci fosse un catechismo, se ci fosse solo la Bibbia, che cosa vorrebbe dire? Che la fede è fatta solo per quelli che sono dottissimi ed è complicatissima. Provate a mettere a un bambino in mano il libro del Levitico, provate a mettere in mano a un bambino la lettera romana o la lettera agli ebrei, un bambino dice: boh. Il catechismo, che cos'è? Cioè, perché Lutero è interessato al catechismo? Perché Calvino? Perché la Chiesa da sempre? Perché Tommaso? Perché il catechismo è la possibilità di dire in poche parole il cuore del cristianesimo, dire in pochissime parole. Vi ho messo qui un testo di cui mi ha parlato un amico, un testo molto bello, dell'allora Cardinal Ratzinger, che spiega perché è fondamentale poter dire in poche parole, e si rifà ad un addetto ebraico, una delle famose storielle, questo dei tempi di Gesù, notate bene, un racconto narra che un pagano si presentò al celebre caposcuola Rabbi Shammai, e Shammai e Hillel sono due rabbini ai tempi di Gesù, di cui abbiamo le parole sul divorzio, quindi per capire cosa Gesù dice sul divorzio basta confrontarlo con quello che dicono questi due maestri e si capiscono le tre posizioni, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Questo il pagano va da Rabbi Shammai e gli disse: mi convertirò alla religione giudaica se sarai in grado di riassurmene il contenuto stando su un piede. Cosa vuol dire stando su un piede? Cioè, in poche parole, cioè per quanto resisti a stare su un piede solo. Il rabbì pensò al vasto materiale contenuto nei libri di Mosè, a tutto quello che nel frattempo l'interpretazione giudaica aveva aggiunto, eccetera, e presa visione di tutto questo non gli rimase che ammettere che gli era impossibile riassumere in poche brevi proposizioni tutto il contenuto della religione di Israele. Chi gli aveva fatto quella domanda singolarissima non si scoraggiò, perché la gente semplice è più intelligente a volte di quello che noi pensiamo, e si rivolse, se così posso esprimere, dice Ratzinger, alla concorrenza, andò dall'altro celebre caposcuola, da Rabbi Hillel, che era più liberista, era più umano, era più semplice, no? E diversamente da Shammai, Hillel non trovò nulla di impossibile in esso e rispose senza tanti giri di parole: non fare al tuo prossimo quel che non ti piacerebbe fosse fatto a te, questa è tutta la legge, tutto il resto è spiegazione. Notate che questo ci fa capire come i rabbì di Israele avevano la tendenza alla sintesi, la stessa che Gesù avrà, no? Questo è un testo che ci parla di maestri coevi di Gesù Cristo, no? Commenta Ratzinger, siamo negli anni 60, se oggi quell'uomo andasse da qualche dotto teologo, gli domandasse di introdurlo nel giro di 5 minuti nell'essenza del cristianesimo, mi dici in 5 minuti cosa credi? Qual è la tua fede? E tutti i professori direbbero probabilmente che la cosa è impossibile e si avrebbe bisogno di 6 semestri solo per le discipline più importanti della teologia. 6 semestri, un seminarista studia 3 anni per prendere il baccalaureato in teologia, no? E anche così sarebbero arrivati solo ai margini. La storia di Rabbi Hillel e Shammai si ripete quando, dinanzi a Gesù Cristo, quando un rabbì disse a Gesù di Nazareth: cosa devo fare per ottenere la salvezza? Mi dici ta, cosa devo fare? Allora capite, la questione del catechismo è questa: si può dire in poche parole la fede? O la fede è complicata? O la fede vale solo per i teologi? Oppure me lo sai dire in 5 minuti, addirittura in un momento, in maniera sintetica, essenziale? Vedremo che Lutero addirittura fa il catechismo che si può appendere nei manifesti fuori delle chiese, cioè il credo è un manifesto, cioè il credo è una cosa che si appiccica fuori la chiesa, la gente vede, dice credo, ta 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 ta, finito. Lutero arriverà a dire, questo lo trovate nei testi su Lutero di cui abbiamo parlato, in una omelia del 1534, questa frase: il catechismo è la Bibbia del laico, contiene tutto ciò che un cristiano deve conoscere della dottrina cristiana. Chiuse le virgolette, citazione di Lutero testuale, no? Voi sapete che Lutero, l'abbiamo già detto, faccio anche un po' di ripasso, no? Viene presentato come il maestro della sola scrittura, ma Lutero, quando si accorge che i contadini, leggendo la Bibbia, fanno la rivolta dei contadini, e gli anabattisti, leggendo la Bibbia, comincia a dire: la Bibbia è meglio che non la leggete. Cioè il problema della lettura della Bibbia nel contesto della fede è un problema di tutte le chiese del tempo. Tutti coloro che aprono la Bibbia poi subito richiudono. Gli unici che tennero sempre aperta la lettura della Bibbia sono stati i movimenti alla sinistra di Lutero, gli anabattisti, i munzeriani e così via, no? Un libro che secondo me, se avete tempo, merita lettura, di nuovo è una cosa che vi ho già detto, voi sapete che un collettivo di giovani letterati anarchici ha scritto sotto lo pseudonimo di Luther Blissett un libro che si chiama Q, è un romanzo edito presso Einaudi, è di un interesse enorme perché è un libro, se volete, contro tutte le religioni, in particolare contro il cattolicesimo, cioè segue la storia di un inviato del Papa che, secondo il romanzo, si trova in tutte le rivolte luterane, calviniste, munzeriane, anabattiste, le rivolte dei contadini, e sta lì a, diciamo, istigare quei gruppi a, diciamo, autodissolversi, a fare delle scelte azzardate per cui poi dopo vengono sconfitti e uccisi, no? E quindi in qualche modo si vede l'idea che si vuole trasmettere, come se ci sia un cattivone mandato dal Papa che vuole far morire tutti, no? Ma leggendo il libro ci si accorge che tutti i gruppi del tempo sono più esagerati dei cattolici, cioè il Papa in realtà è l'unico equilibrato, fra virgolette. Cioè, se, per esempio, ci sono la comune delle famose città, eccetera, dove viene portata la legge religiosa dove tutti sono obbligati a non ballare, oppure la comune libertina, oppure cioè ognuno porta avanti una sua lettura della scrittura. Allora, dinanzi a questo, i grandi maestri, la Chiesa Cattolica, Lutero, Calvino, cominciano a dire alt, la Trinità è la Trinità, la cena del Signore è la cena del Signore, la confessione è la confessione del Vangelo, cioè danno delle chiavi di lettura della scrittura. La scrittura ha bisogno di una chiave di lettura. Il problema è qual è la chiave di lettura giusta, ma è evidente che la Bibbia non regge da sola, perché se uno la legge da sola, poi posso andare a combattere con la rivolta dei contadini o con gli anabattisti oppure chissà che cosa, no? E perché questa questione della sintesi è interessante? Vi ho messo una mia piccola introduzione a un testo che sarà pubblicato fra poco su questa questione. La sintesi a noi appare come una cosa astratta. Cioè, noi diciamo, l'uomo è vivo quando narra le cose, racconta le storie. Oggi c'è la moda della catechesi narrativa. È una cosa interessante, ma è un aspetto fra i miliardi della catechesi, no? Cioè, sembra quasi, la gente pensa di possedere la panacea di tutti i mali, no? Allora si dice, la cosa importante non è avere una sintesi, ma è raccontare una storia, un'esperienza, un fatto biblico, no? In realtà, se tu non arrivi ad una sintesi, non sei adulto. Cioè, la sintesi è fondamentale, perché l'adulto è uno che si sa orientare, è uno che sa quello che vale e quello che non vale, sa quali sono i punti di riferimento, quali sono le cose centrali. Se volete, il dramma del nostro tempo è la mancanza della sintesi, è la mancanza di un orientamento. Su cosa non bisogna sbagliare? Quali sono i punti nodali della vita, del matrimonio, della fede, della verità, della non verità, del bene, del male, no? Ed è interessante che la sintesi non è una cosa astratta. C'è una straordinaria studiosa della Normale di Pisa, si chiama Lina Bolzoni, studiosa di Dante, delle immagini. Lei spiega questo, il Medioevo, il Rinascimento, che cosa fa? Prende delle sintesi, pensate per esempio, lei fa l'esempio della Divina Commedia, voi sapete che nella Divina Commedia tutto l'universo è sintetizzato. I peccati sono messi dal meno grave al più grave, per esempio il meno grave è il peccato sessuale, in cui avviene almeno per amore, cioè quale Francesca almeno si amano, quindi pecca. Il peccato più grave è Giuda e il diavolo, eccetera, che tradiscono a tradimento coloro che dicono di amare, cioè Giuda dice a Gesù ti bacio e lo tradisce. Cioè, un uomo va con una persona, finge di amarla, in realtà sta pensando. Il tradimento dell'amore è la cosa più grave, uno che invece si butta per amore. C'è uno schema, no? Ma Dante cosa fa? Ha una struttura, ma ogni struttura è vivissima. Cioè, c'è l'immagine, la lussuria, Paolo e Francesca, il tradimento, Giuda, Bruto, Cassio, il diavolo. Cioè, tu hai l'immagine, la Bolzoni la chiama una memoria appassionata. C'è una memoria sintetica, ma in cui ogni singolo punto è vivace, è coinvolgente, è appassionante, no? Che cos'è appunto una sintesi? Pensate, le sette virtù, i sette vizi capitali, i dieci comandamenti, il credo, i sette sacramenti, è una cosa che ha un numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Divina Commedia è costruita sul numero 7, per esempio, no? Senza che noi neanche lo sappiamo. Se non c'è una struttura sintetica, non si può ricordare. Il vero problema della catechesi non è imparare a memoria o non imparare a memoria. Vedremo che gli autori dicono che bisogna imparare, Lutero dice che bisogna imparare a memoria. Ma il vero problema non è imparare a memoria. È che se io non ho una sintesi in testa, è chiaro che l'altro non lo potrà mai ricordare. Cioè, se un insegnante a scuola è confuso, passa di palo in frasca, non ha uno schema che ripete, su cui si ritorna, che si può scrivere 1, 2, 3, 4, 5, l'altro non potrà ricordarlo. E l'altro lo ricorderà automaticamente, anche se io non lo obbligo di per sé a insegnare a memoria, se è uno schema visibile. Allora, dietro il problema della catechesi c'è questa questione della sintesi. Secondo me è attualissimo, voi pensate che appunto oggi, secondo me, nella scuola non c'è nessuna sintesi. Quali sono le date che un ragazzo deve sapere? Quali sono le cos'è la catechesi? Quali sono i punti di riferimento? No? Vedete, nel mondo di oggi, per esempio, sono delle catechesi che accolgono migliaia di persone perché hanno uno schema che si attacca alla tradizione. La tradizione, nella sua forza, ha capito che i dieci comandamenti sono interessantissimi. Un prete li comincia a spiegare, vanno 2000 giovani dai 16 ai 40 anni. Voi fate una cosa in cui si parla una volta dell'aborto, una volta del giornale, e la gente non gliene importa niente. Cioè quella struttura è molto più interessante di una cosa inventata, campata per aria. Perché? I pubblicitari fanno i vizi capitali, pensate, si vende il gelato facendo i 7 vizi capitali, cioè ci sono dei gelati che hanno il nome dei 7 vizi capitali, interessantissimo. Questa cosa, fra l'altro, è esattamente ciò che avviene con i misteri di Cristo. Voi sapete che il mistero di Cristo, l'abbiamo anche questo già detto, oggi facciamo una sintesi, e quando un autore deve sintetizzare, pensate alla, per esempio ai misteri del Rosario, pensate uno deve fare degli affreschi della vita di Cristo, deve scegliere i momenti più importanti della sua vita, e deve essere un momento, cioè io devo dire che cos'è l'ultima cena, non devo dire cos'è l'ultima cena di Marco, di Matteo, di Giovanni, devo dire cos'è l'ultima cena. Pensate quando Michelangelo deve fare Genesi, la creazione dell'uomo, non fa Genesi 1, Genesi 2, deve fare una sintesi, deve inventarsi Dio e l'uomo che si sfiorano il dito, cioè è un'esigenza della trasmissione di ciò che è importante, di ciò che è bello. E ho messo qui, è la domanda del bambino, fra l'altro, cioè questa esigenza di sintesi è la grande domanda del bambino. Sempre sul sito internet trovate l'elenco di queste domande che abbiamo raccolto. I bambini fanno le domande: chi ha creato Dio? Dove ero io prima di nascere? E quando si muore il ladro va in paradiso? Ha una domanda che è una domanda sintetica, cioè in qualche modo prende un insieme di problemi e pone una domanda interessantissima. Una questione, punto quarto, che era bruciante allora come oggi. Vi leggo qui l'introduzione ai due catechismi di Lutero fatti da un protestante, si chiama Ferrari, uno studioso di Lutero e della catechesi. Cosa successe? Che una volta che la riforma protestante andò avanti, innanzitutto in Sassonia, siamo nel nord-est della Germania, e venne fatta un'istruzione per i visitatori, cioè si cominciò a mandare dei visitatori per vedere lo stato delle parrocchie. L'istruzione per i visitatori, cioè la direttiva di base in cui essi devono attenersi, constata innanzitutto che avendo Dio deciso di far risuonare in modo speciale la sua parola precedente in Sassonia, sia il principe che i sudditi sono investiti di una responsabilità particolare a questo riguardo. Quanti non si comportano in modo esemplare vanno senz'altro rimossi, altrettanto dice dei settari, cioè i fautori di Carlo Stadio, degli anabattisti. Lutero dice: se c'è un prete, un pastore, un prete, si chiama ancora prete, che è anabattista, fuori, cioè questo non deve insegnare il catechismo, non deve fare eccetera, mentre i nostalgici del papato devono essere guadagnati alla causa evangelica, oppure se irriducibili messi in pensione, cioè e anche i preti cattolici fuori, lo stesso facevano i cattolici, solo per non dobbiamo fare delle differenze oggi, no? Vi ricordate, abbiamo parlato di questa storia interessantissima delle monache di Norimberga, Clarisse, come qui, questo era un monastero di Clarisse, lì le monache stavano, lì c'è il, da cui cantavano, e poi qui dietro c'era, dove vedremo il parlatorio, dove queste monache vogliono restare cattoliche, e la Caritas Pirkheimer, la loro fondatrice, la loro badessa, è una umanista, e risponde a Melantone: ma io la Bibbia la leggo più di te, io la conosco meglio di te, cosa vuoi? Voi dite la Bibbia, io la Bibbia. E praticamente viene impedito a nuove ragazze di entrare finché il monastero si scioglie, cioè muoiono, alla fine muoiono tutto, perché è proibito a Norimberga essere monache francescane, non si può essere francescani, i francescani fuori, cioè facciano quello che vogliono, ma fuori da noi, eccetera. Melantone è colpito dall'insufficiente preparazione teologica dei pastori, siamo già i pastori protestanti, siamo già i primi anni, no? In particolare l'Evangelo della Grazia gli appare predicato in forma grossolana, come annunzio di un perdono esangue che non impegna al ravvedimento e dunque non è affatto liberatorio. Che cosa vuol dire? Che la riforma era partita dicendo la grazia, Dio salva, eccetera, e allora, come fanno vedere alcune fronde estreme a sinistra di Lutero, ma allora se Dio salva, allora il matrimonio, c'è anche l'adulterio, non c'è problema, allora si può rubare, allora... Cioè una parte diceva, siccome c'è la grazia, è inutile che noi usiamo la legge, smettiamo di predicare i comandamenti. Lutero dice, altro. Cioè c'è la grazia, ma la grazia serve per vivere i comandamenti, cioè la grazia serve per essere cristiani, per avere un matrimonio che è fedele, per avere una vita morale e così via, no? Ioannes Agricola, che è un altro protestante, gli rimprovera a Melantone un eccesso di insistenza sulla legge che riporterebbe la prassi ecclesiale in una logica cattolico-romana. Ne scaturisce il cosiddetto conflitto antinomistico da nomos legge, cioè si discute se nella catechesi, nella predicazione, bisogna o no spiegare i comandamenti, se i comandamenti sono o no importanti per annunziare la fede. La linea di Melantoni, in ogni caso, resta la piattaforma teologica delle visite. Su questa base egli stesso redige l'istruzione per i visitatori dei pastori del Principato di Sassonia, che esce nel 1528, un anno prima dei due catechismi di Lutero. I papisti, cioè i cattolici, prendono in giro i protestanti, era un periodo molto particolare, come sapete, dicono: ma come, voi avete fatto tanto contro la legge, adesso poi dopo ricominciate a insegnare la legge? Cioè prendono la cosa per attaccarli e bastonarli da un'altra parte. L'opera di Melantoni, andiamo un po' più sotto, Lutero vi partecipa personalmente, cioè Lutero partecipa a questa visita, ricavandone l'impressione desolante che si riflette nella prefazione ai catechismi. Adesso li leggeremo, dove lui dice: è un macello, non si capisce, nessuno sa cos'è il cristianesimo. In particolare il riformatore, come già Melantone, è negativamente colpito dalla diffusa ignoranza religiosa e dalla caricatura blasfema della libertà evangelica. Cioè la libertà evangelica diventa il criterio per fare ognuno come gli pare e piace, no? E agli inizi, un po' più sotto, che cosa fa Lutero allora? Riprende quello che lui aveva sempre fatto. Agli inizi del Cinquecento la predicazione è il canale privilegiato della formazione catechetica e Lutero si inserisce in questa prassi fin dagli anni giovanili, quando era quindi ancora cattolico, era monaco agostiniano, come sapete, no? Trattando nei propri sermoni alcuni temi caratteristici dell'istruzione catechistica. In una predica del 1516 illustra i sette vizi capitali. Quindi Lutero spiegava i sette vizi, cos'è l'invidia, cos'è la gola, cos'è la lussuria e via. Nello stesso anno, per la festa di San Lorenzo, siamo a San Lorenzo, spiega il primo comandamento. In una terza predicazione interpreta le prime tre richieste del Padre Nostro. Cioè si vede dai frammenti di Lutero che Lutero era abituato, come tutti i predicatori dell'epoca, a spiegare le sette richieste del Padre Nostro, i dieci comandamenti, i dodici articoli del credo. Cioè la sua catechesi, la sua predicazione faceva questo, no? Spiegava l'Ave Maria, cioè spiegava le preghiere. Cosa vuol dire Ave Maria? Ave Maria, eccetera, eccetera. Si aggiunge a questo fatto l'esigenza di spiegare il luteranesimo, cioè spiegare qual è la novità. Per esempio nel 1521, a Natale, per spiegare questa novità, Carlo Stadio per la prima volta celebra la messa senza gli abiti liturgici. Quindi si toglie gli abiti, in borghese diciamo, sale sull'altare e fa la cena, come a dire: gli abiti liturgici sono una cosa che sono cattolica. Allora bisogna spiegare, la gente dice: perché fate questo? Che cosa vuol dire? Che cosa significa? No? Toglie l'idea di sacrificio, di elevazione, non viene più elevata, cioè viene data la comunione ma non viene elevata in alto. Si tolgono tutte le parole nella preghiera consacratoria dove si dice che è un sacrificio, che Cristo sacrifica in questo momento l'Eucaristia per noi, eccetera, no? Alla fine, quando scoppiano di nuovo le discussioni con la parte a sinistra, siamo a pagina 4, Lutero abbandona il rifugio del castello della Wartburg, uno dei posti famosissimi della storia luterana, giunge a Wittenberg, che era il luogo dove lui insegnava, era pastore prima, all'inizio, e pronuncia 8 predicazioni in cui sottolinea la necessità di tener conto dei deboli, cioè di quanti possono trovare motivo di scandalo in innovazioni troppo brusche. Cioè Lutero dice: qui se noi non andiamo pian piano, non spieghiamo, eccetera, la gente non capisce più niente, dobbiamo spiegare pian piano e dare dei fondamenti alla struttura. E dice nel 1526: è necessario per un servizio divino in tedesco un buon catechismo che sia elementare, semplice e facile. Non saprei esporre questo insegnamento e istruzione in modo più semplice e migliore di quello che è stato usato fin dagli inizi della cristianità ed è rimasto fino ad oggi, cioè delle tre parti, i dieci comandamenti, la fede, cioè il credo, e il Padre Nostro. Però non basta che imparino le parole a memoria per poi ripeterle come si è fatto fin qui. Lutero sottolinea sempre che lui è la panacea di tutti i mali, cioè lui è quello che per primo fa la Bibbia in tedesco, e non è vero, lui per primo, in realtà questa è la cosa che facevano tutti. Lui si accorge che, come c'è la riforma cattolica, c'è bisogno di fare questo, no? Lutero tende, come i cattolici a loro volta dicono: noi siamo bravi, ognuno dice che è il più bravo di tutti, anche se poi non sempre è esattamente così. Però non basta che imparino le parole a memoria, come si è fatto finora, bisogna porre delle domande su ogni parte e far loro dire che cosa ognuno di esse significhi e come la comprendano. E alla fine esce due catechismi. Il primo è il Grande Catechismo, siamo nel 1529, è un grande catechismo, ma in realtà è piccolissimo, e si chiama Grande o Catechismo tedesco, ma è comunque grande perché è più grande di quello piccolo. E poi l'Enchiridiono, piccolo catechismo, cioè che in realtà è un testo totalmente separato. Insieme a questo esce una breve esortazione alla confessione, cioè Lutero scrive come dire i peccati al pastore, come andare a dire i peccati, no? Nella nuova edizione è Lucas Cranach il Vecchio, sapete che Lucas Cranach è il pittore di Lutero, Lucas Cranach era anche fra virgolette un inquisitore luterano, cioè, condannava a morte le streghe in ambito luterano, no? Cranach era un tipo interessantissimo, faceva mille cose diversissime, no? E per esempio il pittore di Lutero e di sua moglie, la monaca che poi lui sposa, no? Ci sono i quadri, le tavole, per esempio al Museo Poldi Pezzoli di Milano, dove c'è Lutero e la moglie, con la frase in latino: la donna si salverà partorendo figli. Dove quindi lui chiede a Cranach di giustificare perché è importante che i preti si sposino, perché così le donne si salvano, le monache si salvano perché diventano madri, e gli fa fare i quadretti che spiegano il catechismo, interessantissimo, cioè Lutero dice: io ho bisogno del credo, ma ho bisogno che Cranach mi faccia delle stampe. Cioè il catechismo deve avere una stampa, deve avere una cosa che si vede, una cosa che è immediata, che si può vedere, no? E Lutero subito pone mano all'Enchiridion. Non si tratta di un riassunto dell'altro, ma di un'opera autonoma, anche se parallela. Le singole parti vengono dapprima pubblicate in forma di manifesti da appendere alle pareti come basi dell'istruzione. Leggeremo per esempio cosa dice sul credo in Dio Padre. Credo in Dio Padre, la risposta è 6 righe. Il credo è fatto in 3 parti, Padre, Figlio e Spirito Santo, ognuna di circa 6-7 righe, in maniera che dinanzi alla Chiesa si possa mettere la sintesi del credo. E poi dopo le singole parti vengono radunate nel piccolo catechismo che viene diffuso a stampa e diffuso dappertutto. Vediamo le introduzioni. Qui avete l'introduzione al grande catechismo di Lutero. Così comincia il testo. La deplorevole, misera situazione da me recentemente constatata, siamo a pagina 5 in alto, in qualità di visitatore, mi ha costretto e obbligato a redigere questo catechismo o dottrina cristiana in forma breve, sobria e semplice. Buon Dio, quanta miseria ho visto! Guardate che sono belle queste parole, cioè qui si vede l'animo veramente cristiano. Lutero era veramente un cristiano serio, si può discutere di tante cose che ha fatto, però è una persona che realmente ci teneva alla diffusione del Vangelo e dice: mamma mia che miseria, cioè che stato basso che c'ha la popolazione, no? Nonostante già vari anni di riforma, già c'erano tutti i pastori luterani, non c'erano più i cattolici già, no? E l'uomo comune non sa nulla della dottrina cristiana, in particolare nei villaggi, e purtroppo molti pastori sono quasi inetti e incapaci di insegnare. Cioè i pastori che ci sono non sono capaci, non sono in altezza, non sono in grado. La gente che non conosce il Padre Nostro, il Credo, i 10 comandamenti, vivono, qui Lutero è sempre esagerato, come sapete, era una persona diciamo piena di fuoco, eccetera. E vivono come il buon bestiame e le scrofe irragionevoli, cioè la gente vive come dei maiali irragionevoli, ma dove l'Evangelo è giunto, l'Evangelo vuol dire che è arrivato Lutero, cioè dove, nelle parrocchie dove è arrivato il Vangelo della Grazia, il Vangelo luterano, la gente ha ben imparato ad abusare magistralmente di ogni libertà, quello che vi dicevano, cioè Lutero si rende conto che dove arriva la predicazione protestante, la gente al posto di diventare più seria corre il rischio di diventare più lassa, cioè di dire: allora ognuno fa quello che vuole, no? O voi vescovi, come vorrete rendere conto a Cristo di aver lasciato errare il popolo in modo così scandaloso? Li chiama ancora vescovi, come sapete sarà il luteranesimo del nord Europa, in Svezia, Norvegia, che conserverà i vescovi, mentre la Chiesa, per esempio, tedesca ha perso la dicitura per certi aspetti, no? Ma in Lutero ancora si usa la parola vescovi, anche se ha già un significato diverso, no? E senza badare neppure per un momento al vostro ministero, che ogni sventura vi risparmi, cioè io prego Dio che Dio vi salvi, guai a voi in eterno, però, subito dopo, no? Perciò, miei cari signori e fratelli, pastori e predicatori, prego voi tutti, per amor di Dio, di voler prendere a cuore il vostro ministero, di aver misericordia del popolo che vi ha affidato e di aiutarci a diffondere il catechismo tra la gente e in particolare tra i giovani. Sembra di sentire un salesiano di oggi, no? un direttore di ufficio catechistico di oggi. Anzitutto che il predicatore eviti di usare numerosi o diversi testi o formulazioni dei 10 comandamenti, del Padre Nostro, del Credo, dei Sacramenti, ma scelga una formulazione, ad essa si attenga e insegni anno dopo anno sempre la stessa. Perché questo? Guardate che intelligente, non è stupido Lutero, eh? Cioè, serve una cosa che è quella, cioè tu ci ritorni e pian piano entra, ti dà questa sintesi, questa struttura. Lui dice poi, se uno è molto dotto, è molto dopo che acchiara la sintesi, poi dopo potrai far vedere che in realtà il decalogo, cioè la forma di Esodo, la forma di Deuteronomio, ma tu prima i comandamenti glieli devi dire così, punto. Il comandamento è questo, si dice sempre così da quando te lo dico la prima volta fino a quando diventi universitario. Poi dopo si comincia a dire tutte le varianti possibili. Sapete, il Padre Nostro ci sono due versioni. Ma lui dice dopo si parla delle versioni di Matteo o di Luca. Prima si dice quella di Matteo, punto, non si cambia. Di ciò erano ben consapevoli i cari padri che hanno utilizzato un'unica formulazione del Padre Nostro, del Credo, dei 10 comandamenti. Perciò anche noi dobbiamo insegnare questi testi ai giovani e ai semplici senza mutarne una sillaba, né presentarli o ripetere in ogni anno in modo diverso. A chi poi non vuole imparare si dica che rinnega Cristo e non è cristiano e non deve neppure essere ammesso al sacramento, condurre i figli al battesimo. Il sacramento è la cena del Signore, quando Lutero dice il sacramento è la cena del Signore, cioè quello che noi chiamiamo l'Eucaristia, né godere di alcun frammento della libertà cristiana, ma semplicemente essere abbandonato al Papa, ai suoi funzionari, nonché al diavolo stesso. È chiaro che potrebbero essere i cattolici, ma anche altri, e chiaramente c'è subito il legame Papa-diavolo, vedremo che i cattolici li rendono pan per focaccia, cioè subito dicono Lutero-diavolo, cioè è un linguaggio tipico del tempo che tragicamente si usava, no? Inoltre genitori e padroni devono negargli il mangiare, il bere e denunciarlo, cioè se uno non fa il catechismo, genitori e padroni, un padrone lo deve fare ai figli, un padre ai figli e il padrone ai suoi servi, deve insegnare perché è opera di carità spirituale, cioè non devo darti solo i soldi, ma ti devo dare la capacità di orientarti nella vita, no? Calvino, a pagina 6, Calvino dice qualcosa di simile, è una lettera nella raccolta di una collezione di Jean Bonnet: la Chiesa non si conserverà mai senza catechismo, poiché esso è come la semenza per far sì che il buon grano non perisca, ma si moltiplichi di età in età. E perciò, se desiderate costruire un edificio di lunga durata e che non rovini in breve tempo, fate sì che i fanciulli siano istruiti un buon catechismo, che mostri brevemente e in modo loro comprensibile ov'è il vero cristianesimo. Notate di nuovo interessantissimo la sintesi, cos'è il cristianesimo, dov'è quello vero, ma che cos'è il cristianesimo? Avete qui un testo interessantissimo di Ratzinger che vi ho messo moderno, dove Ratzinger riflette oggi, questo è un testo degli anni Ottanta, su questa stranezza per cui a un certo punto nel mondo cattolico e in fondo nel mondo cristiano in generale si è ritenuto superato l'idea stessa di libro catechistico, cioè si dice la catechesi è un'opera, è un'attività, è un dialogo, è una riunione, ma non serve una struttura di riferimento. E lui dice questa cosa è un problema perché in realtà una struttura della trasmissione della fede è antica quanto il catecumenato stesso e fa riflettere sul fatto che la paura che il libro catechismo sia una cosa brutta deriva da una idea pedagogica che è penetrata e che purtroppo ha rovinato molte cose e non c'è ancora una presa di coscienza, un'ammissione di responsabilità nella crisi educativa oggi di queste correnti culturali. Cito solo un nome su tutti, ma non possiamo addentrarci, Edgar Morin, che ha fatto dei danni, oltre a aprire delle strade, ha fatto dei danni molto gravi. Si dice che la cosa che conta è il metodo, cioè non importa che cosa si dice, non bisogna preoccuparsi di cosa si dice, ma bisogna preoccuparsi solo di come lo si dice. Il catechista è un accompagnatore, così lo è il docente, che fa emergere in maniera maieutica dall'interno quello che la persona ha già detto, non ha qualcosa che... E lui dice questa cosa ha un presupposto, che l'offerta si regola sulla domanda, cioè io ti offro ciò che tu mi domandi, ma in realtà la persona non ti domanda di per sé i comandamenti, cioè il gioco educativo è anche l'opposto, cioè da un lato c'è la domanda, ma è esattamente la presenza di questa cosa che apre le domande, cioè è questa struttura che rende interessante, che apre la mente, apre il cuore, dice ma perché la gente dice questo, ma perché e così via, no? E c'è un altro aspetto, dice Ratzinger nell'80, che si predilige la prassi sulla teoria, ritenendo la teoria astratta e la prassi in realtà vera, evangelica, no? Ma una prassi che non abbia una teoria che la illumina è cieca. E c'è un'esaltazione nella pedagogia moderna della prassi sul valore della verità. In realtà è la verità che determina poi dopo la prassi. Cioè c'è un rapporto, se volete, in cui le due realtà si arricchiscono vicendevolmente. Che cos'è la verità? Conta solo la prassi? Ma allora la prassi vuol dire che ognuno fa quello che vuole? O c'è una verità della prassi? O c'è qualcosa che la sostiene, no? E alla fine dice, in realtà il rifiuto del catechismo nasce da due questioni fondamentali. Secondo me ha ragione ed è interessantissimo. Prima cosa, l'uomo moderno rifiuta una visione sintetica della vita. Cioè, si preoccupa dei frammenti, ma non riesce più a percepire che il mondo intero ha una unità. Ci sono delle chiavi interpretative che aiutano a capire. In realtà il rifiuto del catechismo presuppone un rifiuto che la realtà abbia una unità. Che ci sia la possibilità di entrare in una maniera unitaria dentro la vita. Seconda cosa interessante, presuppone, questo è il punto più profondo a cui lui arriva nell'83, che è il grande problema della catechesi oggi, lui dice, si pensa che la Bibbia sia una cosa e la fede della Chiesa, cioè il catechismo, sia un'altra. Allora è come se io leggendo la Bibbia arrivassi ad una fede diversa, cioè io leggo la Bibbia e arrivo a dire Gesù non è figlio di Dio, Gesù non è risorto, la Chiesa non è vera, il peccato originale non esiste, cioè è come se esistessero due versioni della fede, una è quella dogmatica e una è quella biblica, e allora io parto dalla Bibbia e chissà se mai riuscirò ad arrivare a quest'altra. In questa maniera è come se si fossero create due visioni antitetiche della fede e la catechesi non sa quale delle due utilizzare. Invece, dice Ratzinger, ma dice Lutero, dice Calvino, dice Cocciutè, il problema è che il catechismo è esattamente la Bibbia interpretata, cioè la vera interpretazione della Bibbia. Cioè la catechesi è ciò che mi permette di capire il testo biblico. Se io non ho il catechismo in maniera sintetica, non riesco a entrare nella Bibbia, non la capisco. C'è un legame fra catechismo e Bibbia, il catechismo è la sintesi che mi fa leggere la scrittura. Da dove vengono prese le quattro parti del catechismo che si affermano in quel periodo? Lo troviamo in tutti i testi, lo dice chiaramente Lutero, siamo al punto 5. Lutero dice, siamo sempre alla prefazione al grande catechismo, la predicazione è creata e destinata a servire l'istruzione dei fanciulli e delle persone semplici, perciò fin dall'antichità si chiama catechismo in greco. In ogni caso, i contenuti essenziali, per quanto riguarda le persone comuni, ci accontentiamo delle tre parti che sin dall'antichità sono state mantenute nella cristianità, ma insegnate e praticate in modo poco corretto. Lutero dice, i cattolici hanno ragione a dire che queste sono le parti giuste, anche se loro le hanno spiegate in maniera non corretta. Ma non siate fessi voi luterani di dire, siccome l'hanno predicate in maniera poco corretta, buttatele via. Quali sono le tre parti? I comandamenti. Seconda parte, gli articoli della nostra fede, il credo degli apostoli. Terza parte, la preghiera, il Padre Nostro, le sette richieste. E poi aggiunge le due parti, che in realtà sono una nella tradizione, il battesimo e la cena del Signore, cioè i sacramenti. Comandamenti, credo, Padre Nostro, sacramenti. Questa quadripartizione che noi troviamo in Lutero, troviamo in Calvino, troviamo nel Concilio di Trento, è di una semplicità estrema. Che cosa vuol dire? Lo trovate a pagina 9 in un altro testo meraviglioso di Ratzinger, siamo al secondo Neretto. Prima dice che il catecumenato della Chiesa primitiva ha raccolto gli elementi fondamentali della scrittura, che sono la fede, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro. E dice, tutto questo appare forse un po' superficiale, ma invece conduce alla profondità dell'essenziale. Per essere cristiani si deve credere. Se io non credo che c'è la vita eterna, non credo che il figlio è figlio di Dio, non credo che esista il perdono dei peccati, io in realtà ho una fede non adulta, non matura. Si deve apprendere il modo di vivere cristiano. Se io credo nel credo, ma non ho una vita cristiana, io non mi sposo e divorzio, mi sposo e non faccio nascere i bambini, mi sposo, vado in politica e rubo. Cioè, se io, non basta che io creda, io devo avere una vita cristiana, i comandamenti. Si deve essere in grado di pregare da cristiani. Un cristiano è uno che deve saper dire il Padre Nostro, deve saper pregare da solo quando non c'è la messa, quando si alza la mattina, quando va in vacanza, deve avere la preghiera che sostiene la sua vita. Si deve infine accedere ai misteri e alla liturgia della Chiesa, si deve vivere l'anno liturgico, l'Eucaristia, la confessione, eccetera. Tutti e questi quattro elementi appartengono intimamente l'uno all'altro, cioè questi elementi non sono una costruzione teorica. In realtà chiunque ha questa fede, questa vita cristiana, questa vita di preghiera, questa vita sacramentale è cristiano, punto. Cioè è una cosa semplicissima. E dice questa cosa non è una cosa astratta, ma è un'esperienza, una vita, è una cosa che ti prende cuore, anima, intelligenza e così via, no? Questa quadripartizione che Lutero riprende, che riprende il Concilio di Trento, è antichissima, la troviamo per esempio, faccio solo un esempio, in Tommaso d'Aquino. Pensate che Tommaso d'Aquino a Napoli, lui scriveva in latino ma predicava in napoletano, a San Domenico Maggiore, Tommaso d'Aquino predica e spiega in napoletano i 10 comandamenti, il Padre Nostro, cioè spiega il cuore della fede, no? E Ratzinger arriva a dire, con una frase interessantissima, questa quadripartizione viene dal catecumenato della Chiesa primitiva. Cioè, quando ancora non c'erano i libri, quando, i catechismi vengono scritti dopo il 1450 e si scrivono i catechismi, ma in realtà questa struttura è già precedente e la troviamo nella predicazione orale, la troviamo nella vita. Quando un catecumeno diventava cristiano, i punti portanti dell'insegnamento erano questi quattro. E arriva a dire questa espressione, per questo il catechismo ha l'esperienza della Chiesa dietro, cioè queste quattro formule sono come la Chiesa che fa esperienza, che pian piano capisce tutta quanta la sua stessa vita. L'ordine delle parti, punto settimo, pagina 10. La differenza di Lutero è questa, è interessante, per certi aspetti è anche utile. Prima di spiegare il credo, Lutero spiega i comandamenti, perché? Perché Lutero vuole fare vedere che i comandamenti esistono, che l'uomo non ce la fa a viverli, cioè l'uomo non riesce a essere fedele alla legge di Dio, e allora la seconda parte è la fede, la grazia viene a darti la forza di fare quella vita di felicità che non riesci a vivere. Invece nel catechismo, come farà il Concilio di Trento e poi dopo il catechismo della Chiesa Cattolica odierno, c'è prima la fede e dopo la liturgia, cioè c'è un ordine. Tu credi, questa fede ti conduce ad avere la grazia nei sacramenti, questa grazia ti permette di vivere la vita morale, no? Si può discutere di queste parti, ma diciamo, noi troviamo nei catechismi protestanti legge, grazia, preghiera, sacramenti. Nei catechismi cattolici abbiamo la grazia per prima, poi dopo la liturgia che è grazia che viene a noi, quindi la vita morale, quindi la preghiera cristiana, no? Padre Maurizio Botta lo dice in un'altra maniera, lui dice in questa maniera, dice che queste quattro parti è come se la vita morale fosse il piano su cui si regge la nostra vita. Per reggere la vita morale servono la fede, i sacramenti e la vita di preghiera. Cioè, se io voglio vivere un matrimonio bello, ma non mi radico nella fede, nella confessione, nell'Eucaristia, nella preghiera personale, la vita morale, affettiva, è squilibrata perché non ha tre piedi. Cioè, se io non metto tre piedi, non riesco a reggere, no? Si può giocare su queste quattro parti perché vengono presentate in maniera diversa. Punto nodale. Nei catechismi noi vediamo come la fede in Dio è automaticamente fede che illumina la mia vita. Cioè, non è che è la fede in Dio, ma c'è un rapporto strettissimo fra ciò che io credo e come questo credere, che è vero questo, mi fa vedere la vita in maniera diversa. Leggiamo per esempio dal piccolo catechismo di Lutero, è bellissimo, come lui spiega il Padre Nostro. Pensate a questo poster che si mette davanti alla Chiesa. Cosa vuol dire credo in Dio Padre, Creatore Onnipotente? Lutero scrive, credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Cosa vuol dire? Scritto da Lutero. Significa che Dio mi ha creato assieme a tutte... Notate che Dio mi ha creato. Cioè io non credo solo che Dio ha creato il mondo, io credo che Dio mi ha creato. Mi ha dato ed ancora conserva corpo ed anima. Dio ha creato la mia ciccia, le mie orecchie, il mio naso, Dio ha creato la mia intelligenza, la mia anima, la mia capacità di credere, occhi, orecchi e tutte le membra, l'intelletto e tutti i sensi, inoltre mi ha dato vestiti e scarpe, bellissimo secondo me, cioè Dio mi ha dato le scarpe. Mangiare e bere, moglie e figli. Dio è creatore, vuol dire che i figli te li ha dati Lui, la moglie te li ha dati Lui. Bestiame e tutti i beni, che mi provvede abbondantemente e quotidianamente tutto il necessario e il nutrimento di questo corpo e di questa vita, che mi difende da ogni calamità, cioè Dio mi protegge con la sua provvidenza, non solo mi ha creato, ma Dio mi sta vicino adesso. Mi protegge e mi guarda da ogni male, e tutto questo per pura, paterna, divina bontà e misericordia, senza merito né dignità alcuna da parte mia. Cioè tutto ciò è grazia. Per tutto questo io devo ringraziarlo e lodarlo, servirgli e obbedirgli. Questa è la verità. Lutero, bellissimo, cioè un testo straordinario. Se voi leggete sotto, è un lungo articolo su Cristo, Lutero dice che cosa vuol dire credo che Gesù è il Signore? Spiega, Gesù è il Signore perché ti redime dal diavolo e ti fa arrivare a Dio. Cioè Gesù è il figlio di Dio che ti strappa dalla morte, dal peccato, dal diavolo e ti porta a Dio. Bisogna dire che la parolina semplice, usa proprio la parola, la parolina redentore, la parolina Signore vuol dire che Dio ti ha salvato, e devi spiegare cosa vuol dire che Dio ti ha salvato. Arriviamo alla fine, ruolo della sintesi. Che cosa sono allora questi catechismi benedetti? Sono una sintesi, chiudiamo il cerchio, e qui ci aiuta Ratzinger. La sintesi, il credo, non è un'aggiunta alla scrittura, ma è il filo conduttore attraverso di essa. Cioè, dire questa cosa sul credo di Lutero è il filo conduttore che mi fa leggere Genesi avendo chiaro in mano il gomitolo che mi fa orientare dentro questo, no? Solo per così dire, a me piace moltissimo questa immagine, già l'ho usata l'altra volta, il filo di Arianna che permette di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Voi sapete che Arianna dette a Teseo, che doveva uccidere il Minotauro, gli dette un gomitolo, Teseo lo srotolò dentro il labirinto, uccise il Minotauro, poi riprese questo filo e seguendo questo filo riuscì ad uscire, no? La funzione del catechismo è quello di darti questo filo che ti fa stare senza perderti dentro il labirinto della Bibbia. Conseguentemente, non sono neppure la spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti oscuri. Cioè, spesso noi abbiamo l'idea che il catechismo, il credo, il dogma, eccetera, siano le cose più oscure. No, dice Ratzinger, il loro compito è rimandare alla figura che brilla di luce propria, dare risalto a quella figura. Cioè, il catechismo esalta le zone più luminose della Bibbia. Cioè, è luminosissimo il Padre Creatore, il peccato originale, l'incarnazione, la risurrezione. Giona un po' più complicato, Levitico un po' più complicato. Il catechismo dà risalto alla figura, fa emergere i punti di luce della scrittura. A questo aiuta l'immagine, vi ho messo qui, ve la ripeto un'altra volta, l'immagine della pala d'altare di Cranach, fatta da Lutero. Se voi guardate, questa è la pala d'altare, andate a Wittenberg, la trovate ancora adesso nella chiesa di Lutero, dove Lutero predicava, vedete che in basso c'è una formella, un affresco, con Lutero che predica, vedete Lutero a destra, Lutero se la fece fare vivente, non è post-luterana, cioè Lutero tolse le immagini dei santi e mise questa pala d'altare, c'è Lutero, poi c'è il crocifisso, con la svolazzante, con il vestito alla maniera dei famosi fiamminghi, eccetera, e avete poi tutta la popolazione di Wittenberg con la moglie di Lutero, i figli di Lutero, cioè Lutero predica e loro ascoltano la catechesi. E sopra vedete i tre sacramenti, fra virgolette, al centro la cena del Signore, quello che Lutero chiama la cena, a sinistra il battesimo, c'è Melantone che battezza, e a destra c'è il sindaco della città che ha due chiavi, con una chiave scomunica, una chiave nera scomunica il cattivo, con una chiave buona riammette nella comunione la persona che si perdona, no? Questa immagine, tre figure, voi avete i sacramenti secondo Lutero, cioè per Lutero i punti di riferimento, in realtà i sacramenti sarebbero solamente due, poi Lutero smetterà di usare la parola sacramento, ma sono, questa è la vita sacramentaria, cioè c'è un'immagine che ti visualizza la realtà liturgica, la liturgia è questo, questo e questo. È interessante che la terza di destra non è esattamente liturgica, ma adesso non possiamo entrare in questa specificità. E arriviamo, ultimo punto, al Catechismo di Trento. Notate come comincia, leggiamo solo la prefazione e una chicca, secondo me è bellissima, alla fine di questo testo. Così comincia la prefazione del Catechismo di Trento, fatto da appunto questo cardinale che voi trovate qui, che adesso andremo a venerare, omaggiare. L'uomo, lasciato alle sole sue forze, non è in grado di acquistare la vera sapienza e di trovare i mezzi sicuri per conseguire la beatitudine. Potrebbe scrivere un luterano la stessa cosa, cioè su alcuni punti questi testi sono veri, perché la fede cristiana è una sola, cioè l'uomo non ce la fa, ha bisogno della grazia, ha bisogno della rivelazione, l'uomo non può con la sua forza essere felice. La capacità dell'anima e dell'intelligenza umana è tale che pur avendo questa, l'anima, la capacità dell'anima e dell'intelligenza, potuto da se stessa investigare e conoscere con molta fatica e diligenza non poche cose, però non è mai arrivata a conoscere ed apprendere la maggior parte dei mezzi con cui si acquista la salvezza. Più sotto, il mistero nascosto nei secoli, ossia il mistero di Cristo, supera talmente l'intelligenza umana che se non fosse stato rivelato ai santi, nessuno avrebbe potuto aspirare a tale sapienza con il suo sforzo umano. È la meraviglia, cioè l'uomo cerca ma non trova. I due catechismi cominciano dicendo: l'uomo cerca ma non trova. Frase importantissima, cioè l'uomo non arriva da solo a Dio se Dio non viene a lui. Poiché la fede nasce dall'ascoltare, è evidente la perenne necessità dell'opera e del ministero di maestri autorizzati per conseguire la salvezza eterna. Notate la consonanza ai due. Lutero dice: servono predicatori, vescovi, pastori, che però dicano quello che noi diciamo, cioè non quello che dicono i papisti, e i papisti, cioè noi, dicono, siccome la fede nasce dall'ascolto, attenzione, bisogna ascoltare quelli che spiegano il catechismo nella maniera corretta, no? Al punto terzo, non lo leggiamo, c'è l'attacco ai protestanti, in cui si dice: oggi è particolarmente necessario nell'ignoranza dei tempi spiegare le cose, perché ce ne sono delle cose distorte. E andiamo al punto finale, pagina 15, dove si dice: d'altra parte, avendo il Signore Salvatore nostro affermato e dimostrato col suo stesso esempio che tutta la legge e i profeti si riducono alla carità, e avendo poi l'Apostolo confermato che la carità è il fine dei precetti e la purezza della legge, nessuno può dubitare che l'intento principale da perseguire con ogni diligenza sia quello di sollecitare il popolo dei credenti ad amare l'immensa bontà di Cristo verso di noi, cosicché, infervorato da un ardore divino, venga rapito da quel bene perfettissimo, aderendo al quale potrà godere la vera felicità. E sotto dice: in tal modo, qualunque cosa venga proposta, il credo, i comandamenti, i sacramenti, eccetera, da credere, da sperare, da compiere, in essa deve sempre essere raccomandata la carità del Signore nostro, cosicché ognuno capisca che tutte le opere della perfetta virtù cristiana non hanno altra origine e non hanno altro scopo all'infuori di questo amore soprannaturale. Notate come il catechismo tiene chiaro la grandezza dell'amore. Tutto si riduce alla carità. L'origine, la fine, questo è la vita cristiana. Ma questa carità sono il credo, i comandamenti, i sacramenti. C'è un'unità ancora più sintetica e c'è questa. E la chicca finale è questa, secondo me, pagina 16, che aiuta a capire come noi possiamo unire la Bibbia e il credo, come noi possiamo tenerli insieme. Riteniamo quindi opportuno, siamo alla decima riga più o meno, avvertire i parroci che ogni qualvolta essi sono chiamati a spiegare un passo del Vangelo o qualsiasi brano della Scrittura, la materia di quel testo, qualunque esso sia, ricade sotto una delle quattro formule riassuntive suddette, cioè il credo, i comandamenti, i sacramenti e il Padre Nostro, e a quella essi dovranno ricorrere per trovarvi la fonte della spiegazione richiesta. E fa un esempio. Nel caso, per esempio, che si debba spiegare il Vangelo della prima domenica d'Avvento, ci saranno segni nel sole, nella luna, le stelle cadranno, ci saranno terremoti, cioè, insomma, un testo complicatissimo della Bibbia. Che cosa deve spiegare un prete, un catechista, se deve spiegare quel Vangelo così complicato? Spiegherà quanto si riferisce a tale argomento, che quanto si trova in quell'articolo del simbolo, verrà a giudicare i vivi e i morti. Cioè, il fatto che Cristo viene ed è il vero giudice, tutto il resto finisce, e lui viene a giudicare la storia, è il vero significato di quel Vangelo. Quel Vangelo viene illuminato da quel credo, da quella frase, e quella frase ha la sua radice, la sua fonte in quel Vangelo. Cioè c'è un rapporto fra l'articolo del credo e il Vangelo biunivoco, c'è un rapporto di interscambio fra queste due realtà. E così, valendosi della spiegazione di quell'articolo, il pastore Dami insegnerà insieme e il credo e il Vangelo. Che cosa farà il pastore Dami? Insegnerà insieme il credo e il Vangelo. Perciò in ogni suo impegno di istruzione, di insegnamento e di interpretazione prenderà l'abitudine di riferire ogni cosa a quei quattro generi di argomento ai quali fanno capo, come abbiamo detto, tutti gli sforzi e gli insegnamenti della Sacra Scrittura. Ecco, questo era quello che volevamo dire alla fine di questo anno. Ora ci alziamo in piedi e visitiamo la Chiesa. Per primo andiamo a venerare il nostro cardinale nella cappella di fondo. Di nuovo ci piace vedere la concretezza, no? Immaginatevi questo che ha parlato, ha discusso a Trento, c'era Lutero, c'era... Cioè, questo signore qui, in una tomba semplicissima, però poi se voi leggete, qui si dice Uius Ecclesiae, Presides, eccetera, ebraice, greche, latina, lingue, peritissimo, cioè lui era dottissimo in ebraico, in greco, in latino, eccetera, e... la sua vita ridotta, come sarà la vita nostra, manco avremo questo, insomma, una frase è la tua vita, no? Questo qui è uno dei giganti, cioè la vita è il mistero di gente semplice, ma anche che dà il meglio di sé, cioè questo poveretto ha dato il meglio di sé per fare il messale romano. Pensate, 5 secoli di persone hanno pregato col messale, adesso ci sono pure quelli che hanno il permesso di pregare ancora col messale, c'è la Vulgata, il catechismo della Chiesa cattolica, un gigante, ma una persona semplicissima, utilizzata, con la sua barbetta, la faccia mi sembra abbastanza simpatica, ma adesso non è importante. Questo è il cardinale Guglielmo Sirleto, che appunto ha fatto queste cose, di cui questo testo che abbiamo letto, sicuramente li avrà discusso, no? Come spieghiamo il rapporto Vangelo, credo, gli è venuto questo esempio, che avrà predicato la domenica prima su questa cosa, e allora ha detto spieghiamola così, cioè facciamo vedere questa cosa, no? Quindi avete qui lo stemma, una tomba molto semplice. Lui è stato quello che ha fatto la Chiesa. Il suo successore nella Chiesa probabilmente ha fatto fare poi questo e ha fatto finire l'affresco che rappresenta, lo vedremo adesso, il martirio di San Lorenzo, no? Le due cappelle, come vedete, è molto semplice, ci riportano al momento in cui sono un monastero di Clarisse. Quindi avete la cappella di San Francesco con l'estasi delle stimmate, vedete la croce. Le tele sono del 1700 perché le tele antiche sono scomparse, qui è stato poi rifatto tutto nel 1740 circa e poi i tempi di Leone XIII, quindi abbiamo 3 tappe successive. E qui avete Santa Chiara con lo stensorio, è un miracolo, ma non ho avuto tempo di guardare che chi è francescano sa dire che miracolo è questo? Si dice che i senotati, si dice perché i saraceni appunto c'erano, che arrivarono addirittura ad Assisi. E allora, e che cosa avvenne? Dell'ostia. Perfetto. E chiaramente questo nelle Clarisse vuol dire anche questo è il monastero nostro, attenzione che se voi vi avvicinate noi siamo protetti da più sopra, no? Qui noi siamo nella chiesa dove, come sapete, il monastero è fatto così, la chiesa era per la gente, le Clarisse stavano dietro la grata, cioè di solito c'era un altare che comunicava nelle due parti e dietro c'era il grande monastero. Che cosa avvenne, come vi ha spiegato il rettore, nel 1870 il luogo, cioè vengono, si dice alla chiesa, la chiesa è tua ma il monastero è dello Stato. Chiaramente le monache di clausura sono costrette a abbandonare, cioè vengono di fatto cacciate, perché le suore di clausura con una chiesa ma non le celle non ci fanno niente, e è il dramma che visse la chiesa nel 1870, cioè tutti i claustrali, tutti ebbero la perdita e pian piano vennero riacquistati, no? Qui appunto il Ministero degli Interni sorge, che è un monastero, è un ministero diciamo di origine post-risorgimentale, sorge esattamente sul grande terreno che era in realtà il terreno del monastero, no? Vedete anche la grata, e le grate, cioè perché c'erano? Perché le clarisse potevano camminare, cioè dovevano vedere, controllare, dovevano cantare a volte, potevano muoversi nella chiesa senza essere viste, poter vedere, ma essendo claustrali stavano in maniera totalmente separata, no? E mi è capitato di vedere, guardatelo che è meraviglioso, lì non erano claustrali, ma è una cosa simile, sapete, Vivaldi era un prete, e per un po' di tempo Vivaldi è stato, poi dopo ha smesso di celebrare, ma Vivaldi era il responsabile di un collegio di orfanelle, e adesso si è ricostruito un gruppo che si chiama Le Donne di Vivaldi, e nell'orchestra di Vivaldi erano solamente donne, facevano le voci basse, cioè come c'erano i castrati che facevano le voci, nel coro Vivaldi c'erano le donne che avevano tutti gli strumenti, e allora hanno rifatto dei video di alcune opere che Vivaldi ha scritto per le orfanelle, in cui sono, diciamo, ci sono bassi e tenori da una parte, contralti e soprani dall'altra parte, e lì le musiciste, e si vedono tutte quante le ragazze che cantano, lo trovate su YouTube, è bellissimo come video, no? Vi dà l'idea di come poteva essere utilizzata una cosa del genere, no? Si voleva suonare, si voleva fare una cosa, si avvolgeva la gente, ma si stava separati. Andiamo verso l'affresco absidale. Essendo la chiesa dedicata a San Lorenzo, perché come ci diceva il rettore la tradizione vuole che San Lorenzo sia stato, è certo che Lorenzo è stato preso alle catacombe di Callisto, mentre non è certo il luogo del martirio, è certo il luogo della cattura e il luogo della sepoltura. Facciamo un piccolo passo indietro che può essere utile, così facciamo un ripasso. Cosa succede a San Lorenzo? Cioè, voi sapete, la storia di San Lorenzo è importantissima. Succede che alla metà del III secolo scatta la grande persecuzione di Decio e Valeriano. Ne abbiamo parlato, avete tutti i testi trascritti, no? La Chiesa, notate, a quei tempi è già proprietaria delle catacombe, cioè la Chiesa è perseguitata, ma ha già una proprietà pubblica, cioè l'imperatore sa benissimo che i cristiani posseggono, cioè hanno pagato con i soldi le catacombe di Callisto, lì sono sepolti i papi, e lì i cristiani vanno a sepolire i loro morti. Quindi la proprietà viene molto prima di Costantino, cioè i cristiani hanno proprietà, hanno già case, chiese, cimiteri e così via, no? Nel 250, per primo l'imperatore Decio fa scattare una grande persecuzione facendo questa cosa, cioè per stanare i cristiani dice: tutti i cittadini dell'impero devono andare a sacrificare agli idoli e devono avere un libello che lo prova, cioè devono sacrificare dinanzi a un magistrato, offrire dell'incenso, degli animali, eccetera, e il magistrato scrive: la signora Virginia Cuppari, eccetera, ha sacrificato agli idoli. Se una donna è madre, porta anche i bambini. Noi abbiamo i libelli in Alessandria d'Egitto, con la madre e il bambino di 3 anni che ha sacrificato, cioè la madre ha fatto un sacrificio per lei e uno per il bambino. Cosa vuol dire? Che per stanare le donne più cristiane, le persone dicevano: ma no, almeno il bambino. No, tu devi sacrificare pure 2 sacrifici, uno per te e uno per il bambino, no? Quelli che non sacrificano, gli vengono prima tolti tutti i beni, poi vengono uccisi. E questi libelli erano interessanti. Cosa vuol dire? La polizia vi trovava e diceva: libello, non ce l'hai? Cristiano. Cioè, gli unici che non sacrificavano erano i cristiani, perché a quei tempi gli ebrei erano una religione licita, quindi gli ebrei non dovevano sacrificare. Tutti gli altri erano politeisti, quindi non avevano problemi a sacrificare. Chi non aveva il libello era chiaramente cristiano. Nell'anno, e qui molti vengono uccisi, ma molti anche, siccome il cristianesimo era un po' di tempo che non c'erano le persecuzioni, molti abiurano, molti cristiani sacrificano perché hanno paura. Alcuni scrittori dicono: la gente corre al Campidoglio a fare i sacrifici pur di avere prima il libello possibile, quindi catechisti, preti, diaconi, eccetera, vanno a fare i sacrifici, no? Ci informa il documento che a quei tempi a Roma c'erano un vescovo, 42 preti e 7 diaconi, cioè la Roma del 250 nelle lettere di Cipriano ci dà proprio la stima. A quei tempi c'erano solo 42 preti a Roma, c'erano solo 7 diaconi, quindi Lorenzo era uno dei 7. Nel 258, quindi 8 anni dopo, sale al potere Valeriano, un anno prima, nel 57, Valeriano fa una persecuzione invece proprio diretta, cioè dice: chiunque è vescovo, prete o diacono lo prendete e gli tagliate la testa, lo prendete e lo uccidete. Allora cosa succede? Che il 6 agosto a Callisto, alle catacombe, i soldati vanno e trovano Papa Sisto II e 4 diaconi, questi 5 vengono uccisi. Stavano lì non per nascondersi, sapete che è una leggenda, stavano lì per fare le preghiere per i morti, cioè non lì a celebrare le messe in suffragio. Sono cinque, prendono, quattro giorni dopo tornano lì e ci trovano Lorenzo, che era quello che amministrava i soldi, eccetera, prendono e uccidono pure lui. Quindi Lorenzo viene preso nella, e quindi è il quinto di quei sette, cinque vengono uccisi, due probabilmente si salvano, muore il Papa, muoiono una serie di preti, di laici, di catechisti, e il corpo di Lorenzo viene ucciso non si sa dove, la tradizione vuole, ci diceva che è molto probabile, esattamente qui, questo sarebbe il luogo, quindi dalle catacombe di Callisto viene processato dai messi del prefetto della città, eccetera, viene ucciso, la tradizione, come volete, vuole che Lorenzo sia bruciato su una graticola, vedete qui, con questa parte di ferro, con il fuoco che lo fa bruciare, no? Quindi viene... muore per combustione, muore arso vivo, no? E vede tutto intorno che mettono il carbone, eccetera. Il pittore, appunto, è un michelangelesco, vedete questo gusto di far vedere le vesti che vengono fuori dal quadro, dall'opera, no? Cioè è come un qualcosa che ti viene incontro. Guardate in alto quella figura che sta uscendo, trovate qualcosa di simile, per esempio, in Caravaggio, che pochi anni, Caravaggio 15 anni dopo, pochi anni dopo, in realtà Caravaggio è già a Roma quando viene fatto questo, o comunque 2-3 anni dopo, nella prima versione della conversione di San Paolo, dove c'è un angelo, cioè ci sono delle figure che intervengono dall'alto, nel martirio di San Matteo e così via. E lì vedete la costruzione della parte imperiale, cioè l'imperatore che manda a prendere le persone. Quindi c'è come una specie di scena che, come dire, fa vedere tutto quanto l'avvenimento, non solo il centro dell'evento, no? Poi sicuramente Lorenzo viene portato dove adesso è l'Università La Sapienza, Roma 1, dove c'era questo grande cimitero di tombe terragne, lì viene sepolto e poi Costantino, come sapete, farà per primo la basilica, quella circiforme che adesso sta dove non si vede più, sta dove sono dove sta il cimitero moderno, insomma, come si chiama? Del Verano, e poi a fianco viene fatta la basilica, le due basiliche che si incrociano dall'altra parte. E quindi avete qui questa immagine. Intorno, se voi guardate, tutto quanto risistemato. Ci fanno entrare dentro, vediamo un attimo quello che si può vedere, quello che è rimasto, perché tutto il resto oramai è dello Stato. Sì. Una cosa su San Lorenzo che mi è stata chiesta può essere utile per tutti. Perché San Lorenzo era così famoso, perché è stato così amato? A quei tempi i diaconi erano veramente importanti, e notate, erano importanti esattamente perché si occupavano della carità. Voi sapete che uno dei drammi del diaconato oggi è che non si capisce di cosa si deve occupare. In realtà il diaconato certo si occupa della liturgia e della catechesi, ma ha una nota caratteristica che è la carità. Lorenzo cosa faceva? Teneva tutti i soldi di Roma, cioè Lorenzo era quello, tutte le offerte che arrivavano le gestiva lui e le usava per le chiese, per i poveri, cioè si occupava della costruzione delle chiese, delle vedove, degli orfani, e in questo senso era importantissimo perché svolgeva un ruolo decisivo nella chiesa, no? C'è un periodo in cui la maggior parte dei papi, pensate, vengono dal diaconato e non dal sacerdozio. Perché per certi aspetti un diacono, gestendo la finanza pontificia, non si chiama pontificia allora, ma va bene, era così, così decisivo, perché teneva in mano il conquibus. E allora Lorenzo era amatissimo per questo motivo, perché era una persona che aveva sfamato, si dice in questo testo di Cipriano, che la Chiesa a quei tempi serviva 1500 fra vedove, orfani della città, quindi c'era un giro di persone che venivano sostenute quasi integralmente, perché a quei tempi un orfano, una vedova, non avevano dei soldi propri, no? E voi sapete che c'è un detto, anche questo leggendario, ma bellissimo, che quando l'imperatore chiede a Lorenzo: voglio i tesori della Chiesa, ti do 2 giorni e se mi porti i tesori della Chiesa ti lascio, non ti uccido, che è una leggenda chiaramente, che lo vuole uccidere e basta. Lui dopo 2 giorni porta una serie di carri con tutti i poveri di Roma sopra. Dice: questi sono i nostri tesori. Questo dice la leggenda aura di Jacopo da Varaggine, no? Quindi Lorenzo è stato veramente amato perché era probabilmente la persona che più faceva la carità dentro Roma a quel tempo. Era la figura come Madre Teresa di Calcutta, diciamo, no? Perché amata la Madre Teresa? Perché tutti sapevano che era buonissima, che aiutava tutti, e Lorenzo faceva questo, no? Quindi dappertutto trovate chiese dedicate a lui a quel tempo, no? Qui siamo, e è molto interessante rendersene conto, e vi accorgete cos'è il 1870, vi accorgete che la Chiesa non doveva lasciare Roma, ma che non è che gli altri erano, cioè era, non è che il Papa era così cretino quando non era così d'accordo con Re, no? Cosa succede? Qui prima c'era la grata. Allora, noi siamo nella parte del monastero, vuol dire che qui c'era la grande aula dove le monache. Questo muro è chiaramente stato fatto dopo, lo vedete bene, no? Cioè lo Stato si è preso la parte dietro e ha lasciato questo spazio come annesso alla chiesa, cioè è rimasto questo e questo, cioè come dire le monache, voi volete dormire qua, potete restare, ma il vostro monalchiostro, qui sono stati due, tre chiostri, questo diventa nostro perché a voi non vi serve. Perché voi siete ricchi, per virgolette, ma come siamo ricchi? Cioè, questo sono secoli di storia che abbiamo costruito, i chiostri, i monasteri, la biblioteca, eccetera, no? Pensate a Caritas Pirkheimer, questa Clarissa che appunto a Norimberga si vede dai luterani, adesso voi finché cioè voi non potete più essere cattoliche. Sono morte, stando in clausura, senza avere più la comunione. Cioè, da quando è arrivato il luteranesimo fino a che è morta l'ultima, non hanno più avuto la messa, perché era proibito fare la messa cattolica. Guarda che non è una cosa da poco, cioè è gente veramente eroica, è gente veramente... Questo non è un dir male, no? Ma è un modo di dire, però quando ci parlate male, cioè almeno cerchiamo di equilibrare le cose. Quei tempi erano tempi difficili, cioè ce ne siamo fatti di tutti i colori, chiediamoci perdono, e Caritas Pirkheimer era una grande donna, un umanista che sapeva benissimo la Bibbia. Allora, qui c'era questo monastero, immaginate una suora umanista romana che qui leggeva con Sirletto, parlavano, discutevano, cioè, quindi lui gli celebrava la messa alle suore, no? E questo è, già l'abbiamo visto altre volte, è il tipico leggio monastico, no? Cioè, prima di avere i libretti delle lodi, che adesso ci abbiamo tutti, in realtà un monastero aveva un solo libro delle lodi, perché un libro delle lodi era un libro con le miniature scritto a mano, che valeva, appunto, erano 100 pecore e c'era stato messo 3 anni a farlo. Allora, cosa si faceva? Primo coro, il coro stava di qua, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo coro si girava e il libro leggevano questi di qua, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, no? Cioè questo fa vedere com'era il libro scritto a mano. C'era un solo libro per il monastero, c'era un solo libro per i frati francescani, per i preti e così via, no? Per questo non c'era la Bibbia, cioè non avevano la Bibbia, ne avevano una probabilmente. Qui avevano il salterio, il breviario, insomma era un libro che girava, no? Ma questo era più indietro, cioè sicuramente qui era molto più ampio e poi è stato ridotto. Questo è un crocifisso di cartapesta, che è un modo più semplice di fare, del XVIII secolo, 1700, quando c'è stata la riforma. Alla chiesa è rimasto ancora, oltre alla parte, questa sarebbe la chiesa delle suore, la chiesa dei laici, sono state le reliquie. Andiamo a sinistra, abbiamo tutte le reliquie.
Quella mitra è di Papa Leone X, perché Papa Leone, prima di essere fatto vescovo, veniva qui dalle suore di clausura e è stato ordinato vescovo qui nel...
Si giri da questa parte, così la sentono di più, si giri così, ecco.
Nel 1843 e nel 1898, per il suo 50° di episcopato, regalò a questa chiesa, ossia la mitra, e questi 6 quel crocifisso d'argento che gliel'avevano fatta la diocesi di Bologna, perché era stato... E diciamo così, e ha fatto quelle scale che stanno sulla marciapiede, perché prima si entrava con la carrozza, perché quella non c'era. E queste sono tutte le reliquie, tutte dei primi martiri, perché le teche sono del 600, ma le altre sono tutte dei primi martiri, eccezione fatta per, ecco, quella di Santa Brigida, che Sant'Antonio, ma gli altri sono tutti martiri dei primi secoli. Ecco, tutto.
Perfetto, questo grazie. Qui. Sapete, Leone XIII è il grande papa delle encicliche sociali, no? Siamo verso la fine dell'Ottocento, quindi lui viene ordinato vescovo qui, quindi non ancora papa, e poi continuerà il suo cammino, Frino, appunto, a diventare questo papa importantissimo.
E regalò la poltrona con i tre sgabelli, che allora, lei sa, quando si facevano i pontificali c'era il prete assistente e i due diaconi.
Esatto.
E questi è regalato da lui.
Bene. Quindi avete visto, diciamo, queste erano chiaramente dentro la chiesa, adesso sono state salvate e portate tutte quante qui in questo altro locale che è rimasto, diciamo, del grande monastero. Di tutto il monastero sono rimaste solo questa parte. Qui sul fianco vedete già i bagni del Viminale, sono dei bagni chiaramente non del ministro, non dei capi, ma insomma sono dei bagni della servitù del Ministero degli Interni. Il ministero sta più in quell'angolo lì, cioè il grande palazzo sta più avanti a sinistra. Andiamo a vedere la cappella di Santa Brigida e poi ultima cosa vediamo sotto la cripta. La cappella di Santa Brigida è l'ultima uscendo a destra, la penultima a destra. Andiamo lì e ci soffermiamo qui per un'altra figura. Sì. Quello che c'ha la palma è quello del martirio sicuramente, perché la palma è segno di martirio. Allora, ci soffermiamo qui per un'altra figura che è stata importantissima in questa chiesa, ce l'ha già detto il rettore, è Santa Brigida di Svezia. Brigida di Svezia è stata sepolta in questo sepolcro, vedete è un sepolcro chiaramente antico, questo è un sepolcro pagano, come vedete c'è questa caratteristica della porta socchiusa, cioè l'immagine della morte che è arrivata, cioè la vita è finita, si chiude la porta, resta un piccolo spiraglio, cioè la tomba è come un piccolo spiraglio, ma non è che quello può venire a visitarti, no? È una tipica immagine pagana che dice una comunicazione fra i viventi e il morto, ma relativa. Nel Medioevo si usa, e anche in età poi umanistica, seppellire i morti moderni nei sepolcri antichi. Quindi Brigida di Svezia, prima di essere portata poi in Svezia, dove adesso sta tuttora, da Cristina, eccetera, è stata per un po' di tempo sepolta qui, la vedete anche qui in questo dipinto. Brigida di Svezia è una santa medievale, contemporanea di Caterina da Siena, quindi vive intorno al 1300-1350, è una sposa nobile svedese della corona di Svezia, e madre di 8 figli, con un marito bravissimo, cioè una coppia di quelle che sono volute tantissimo bene, non è una martire del marito, ma sono una coppia felice, insomma, 4 maschi e 4 femmine, cioè hanno avuto 8 figli, e lei ha già da sposata, cioè lei voleva farsi monaca, ma i genitori la obbligano a sposarsi. È il contrario della monaca di Monza, che si vuole sposare, lo obbligano a farsi monaca. A quei tempi era molto regolamentato dai genitori. Lei accettò come volere, diciamo, superiore la richiesta del padre che lei si sposasse per eccetera. E si consacrò monaca in tarda età quando, e anche il marito si fece monaco, cioè decisero di vivere una vita monastica quando i figli oramai erano già grandi. Pensate, siamo nel 1350, lei andò a piedi con il marito in pellegrinaggio a Santiago di Compostela, e morto il marito andò a piedi a Gerusalemme, quindi stette 3 mesi, 4 mesi a Gerusalemme, e come Caterina pregava perché il Papa tornasse da Avignone a Roma. Ebbe delle famose rivelazioni, la vedete qui nel dipinto, che ha il Cristo che le parla, il crocifisso, quello appunto è un crocifisso trecentesco che la tradizione vuole abbia parlato a Santa Brigida, un altro c'è a San Paolo fuori le mura. Lei viveva a Piazza Farnese, dove adesso c'è la chiesa delle Brigidine, dove c'è il palazzo di Michelangelo, l'ambasciata di Francia, quindi lei aveva la sua casa lì, ma veniva continuamente, andava in pellegrinaggio nelle chiese di Roma. La tradizione vuole che qui lei si mascherasse da mendicante per chiedere i soldi da dare ai poveri, quindi lei stava qui fuori a chiedere l'elemosina ai passanti per poter aiutare i poveri. E diciamo, nelle rivelazioni, sono delle rivelazioni mistiche, lei è colpita dal fatto che Cristo le dice: non mi amano, Cioè Cristo le dice da donna, almeno tu mi devi amare, cioè non mi ama nessuno, tutti mi rifiutano, 1350, tutti lei descrive Roma a un livello molto duro, non c'era il Papa da 50 anni, lei dopo aver vissuto in Svezia decide di venire a Roma, quindi vive lunga parte della vita in Svezia, poi viene a Roma e descrive questa vita dove la gente era moralmente corrotta, i preti, i laici, eccetera, eccetera, e lei comincia a lottare per il rinnovamento della Chiesa. Quindi lotta perché il Papa torni, perché i vescovi, i preti, i laici vivano bene la loro vita, esattamente come farà Lutero, come farà il Cardinal Sirleto e tutti quanti, no? E come sapete è stata fatta da Papa Giovanni Paolo II patrona d'Europa. C'è una delle tre patrone d'Europa insieme a Caterina da Siena e Edith Stein. Cioè sono tre figure che rappresentano il mondo femminile europeo, no? Quindi una ebrea cristiana, una donna del nord e una donna del sud, Caterina e Santa Brigida, no? E subito fuori avete, non è importante, una statua di Santa Brigida del 1964 fatta per ricordare la sua presenza in questo luogo. Bene, l'ultima cosa che visitiamo, che visitate, io ve la dico qui in maniera che non c'è bisogno di scendere tutti insieme perché è un macello, diciamo qui una preghiera e poi andate, è il luogo del presunto martirio di San Lorenzo. Se voi scendete a destra della facciata, se non siete già andati, andate in un luogo sottostante, quindi si scende comunque a livello romano e c'è questa verticalità, no? C'è la chiesa sopra, che era costruita sopra il luogo, le reliquie di un martire, trovate appunto il luogo che la tradizione ha sempre venerato come il posto dove San Lorenzo è stato fisicamente ucciso, poi i cristiani lo hanno preso il suo corpo e lo hanno portato a San Lorenzo fuori le mura, quindi in questo cimitero, perché non si seppelliva a quei tempi dentro le mura, perché le mura erano completamente abitate, insomma.
L'angelo c'è sia nel questo che gli dice, gli ispira il sì. Vangelo, e sia in quest'altro.
Eccolo, questo qui, guardate, cioè, guardate Caravaggio come copia. Beh, non si riuscite a vederlo, questo qui è. Guarda, cioè, c'ha le due braccia, e questo è il martirio di San Matteo. Lo vedremo torneremo a vederlo l'anno prossimo. Ha le due braccia esattamente a angolo retto. Uno e due, solo che e questo qui, guarda, solo che in Caravaggio la palma gliela dà con l'altra mano, cioè la palma ce l'ha con l'altra mano.
Tirarlo su con la palma.
Sì, sì, c'è la nuvola. Qui in Caravaggio sono dei copioni, i pittori, tutti dei copioni.
Si ispirano
uno all'altro, si dice così, se no si ispirano.